ora in onda Monsieur Tussaud, un programma di approfondimento culturale attraverso illustri biografie. Benvenuti a questa nuova puntata di Monsieur Tussaud, il programma di approfondimento culturale che si ispira al museo delle cere più famoso del mondo. In ogni puntata parliamo di un personaggio celebre che a suo modo ha contribuito a scrivere una pagina di storia del mondo. Questa settimana parliamo di un artista che forse non ha scritto la storia del mondo intero, ma sicuramente lo ha fatto nella nostra Italia. Calciatore artista, beatle italiano, esteta, bohemien, yeye. Impossibile imbrigliare Gigi Meroni in un'unica definizione. Impossibile portare dentro schemi precisi un personaggio così multiforme, per molti eroe omerico moderno di fama e destino controversi, che affascina e sbigottisce. Mai ci erano riusciti, durante il suo breve arco di vita, in campo e fuori, allenatori, compagni e critica. Solo una riduzione possibile, inquadrarlo in un periodo storico e farne interprete, seppur originalissimo. Prima di lui, gli anni 50 di Marilyn Monroe, la rivoluzione dei linguaggi del fascino sessuale come detonatore per l'esplosione dei conformismi del decennio successivo. Dopo, il mito di Che Guevara, la rivolta giovanile e le ideologie collettiviste del 68. Nel mezzo, la breve carriera di Gigi Meroni e le spinte di libertà individuale dei primi anni 60. Lei è di un'altra generazione e forse non può capirmi. Io faccio così non per esibizionismo, ma perché sono così. Perché anelo la libertà assoluta. E questi capelli, questa barba, sono uno dei segni di libertà. Può darsi che un giorno cambierò quando la mia libertà sarà un'altra. Queste le parole di Gigi Meroni in risposta a un giornalista che lo incalza su presunte manie esibizioniste. Sono lieto di presentarvi la storia della farfalla granata, Gigi Meroni. Luigi Meroni nasce a Como il 24 febbraio del 1943. Un ribelle atipico pure di Natali. Non il ghetto a far da scenario, ma la tranquilla città di provincia. Qui, orfano di padre in tenerissima età, vive un'infanzia umile, resa dignitosa dai sacrifici della madre, a cui riserva un atteggiamento truffaldino, ma sempre ubbidiente. Poca voglia di scuola, cresce a pane e pallone, nel cortile sotto casa e nel campetto dell'oratorio. Superficie polverosa interrata, muretti di pietra a delimitare il campo e farsi complici di furbesche e precise triangolazioni dei più estrosi. Solitamente innamorati a tal punto della palla da preferire il duetto sicuro col muro a quello pericoloso del compagno a cui gelosamente si nega il passaggio. Leggenda vuole abbia origine in questo posto il suo modo anarchico di aleggiare sulle fasce del campo. Il ragazzo mingherlino inizia a farsi notare nelle giovanili del Como. Arriva la chiamata dell'Inter, ma la madre è irremovibile. Troppa apprensione le avrebbero causato i viaggi settimanali solo in treno del figlio per Milano. Non se ne fa nulla e il giovane Luigino inizia a lavorare come disegnatore di tessuti e cravatte. Quel suo particolare modo di vestire degli anni successivi, per molti scandaloso, per altri bizzarro, per lui solo suo, troverà spunto in competenze e idee di questi tempi. Ascoltiamo Run for Your Life. With another man, that's the end, little girl. Let this be your sermon. Appena maggiorenne esordisce col Como in Serie B. Un anno dopo, nell'estate del 62, viene acquistato dal Genoa. Gigi non crede a ciò che gli sta succedendo. Ora gioca nel club più vecchio d'Italia, in quegli anni secondo solo alla Juventus per numero di scudetti vinti. È un continuo crescendo a caratterizzare poi la sua vita. Cresce il suo valore in campo, cresce la sua valutazione economica fuori, diviene inarrestabile l'ascesa del personaggio. E con questa la portata delle critiche. Non c'è atteggiamento del ragazzo che non faccia rumore. La città marittima di Genova fa emergere in Gigi il suo carattere estroverso e controcorrente, che si manifesterà poi nella sua interezza dopo il trasferimento a Torino nel 64. Con i Granata, allenati da Nereo Rocco, l'ala numero 7 si fa immediatamente apprezzare per le sue giocate, i suoi dribbling e i suoi gol, che anche se pochi, sono ricordati nelle migliori cineteche del calcio. Al calciatore Beat, uno dei suoi tanti soprannomi, non piace tirare rigori, ha bisogno di azioni, di agonismo. È un lottatore, l'artista del gol impossibile, dei dribbling disegnati su tela dalla mano di un genio, il giocatore più atterrato in area di rigore dei terzini innervositi dalle sue finte ubriacanti, ma anche quello che fa segnare tanto i compagni. Lo sa bene Combin, suo grande amico, scaricato da Juventus e Varese perché è finito, è rinato nel Torino grazie a Meroni, l'ala che gli passa la palla sempre nel momento giusto. Per gli altri giocatori granata, Gigi è una persona su cui si poteva contare. Un amico capace, nonostante la sua sregolatezza, di essere un elemento fondamentale per un gruppo compatto affiatato. Un elemento di queste caratteristiche sarebbe l'orgoglio di ogni tifoso. Ma il personaggio di Gigi non si ferma solo all'immagine del calciatore. È molto, molto di più. Ascoltiamo, Ognuno è libero.
C'è di strano da guardare tanto, forse perché noi non siamo vestiti bene, pettinati come voi. Beh, se non vi piace così come siamo, non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli va, ognuno è libero di fare quello che gli va, tanto più che noi non cerchiamo nessuno, non ci siamo mai sognati di convincere gli altri vivere come noi. Quel che fa la gente ci interessa poco, se anche uno andasse in giro col cilindro in testa, a noi sta bene così. Ognuno è libero di fare quello che gli va, ognuno è
Meroni ascolta i Beatles e la musica jazz, dipinge quadri, legge libri, scrive poesie. Convive nella mansarda di Piazza Vittorio insieme a Cristiana, la bella tra le belle di Luna Park, della quale si innamorò follemente tanto da presentarsi al matrimonio imposto dai genitori di lei per cercare di fermare la cerimonia. Mister Mezzo Miliardo, così lo chiamano i giornalisti quando il giovane Agnelli cerca di portare l'ennesimo campione alla Juventus, sborsando una cifra che per quei tempi era impensabile. Ma una vera e propria rivolta dei tifosi del Toro impedisce il suo trasferimento. I giovani tifosi si identificano in Meroni, il loro Calimero per via dei capelli lunghi e dei basettoni. Un esempio da seguire in campo e nella vita degli anni che precedono il 68. Quando Edmondo Fabbri lo chiama in nazionale, gli impone la condizione di tagliarsi i capelli. Lui che disegna i vestiti che indossa sui modelli di quelli dei Beatles, che passeggia per Como portando al guinzaglio una gallina, che si traveste da giornalista e chiede alla gente che cosa pensa di Meroni e ride se la risposta è che non lo conoscono, non avrebbe potuto rinnegare il suo ego e rifiuta la convocazione. Veste ugualmente la maglia azzurra per giocare ai disastrosi mondiali del 66, dove segna due gol contro la Bulgaria e l'Argentina. A lui è attribuita parte della colpa della disfatta, non tanto per il giudizio del campo, ma tanto per quello che rappresenta. Meroni è scomoda alla società italiana, ancora troppo conservatrice, un personaggio costantemente in lizza con l'opinione pubblica. Per Gigi vivere in quel modo vuol dire essere felici. Non lo fa per una questione di immagine come molti farebbero oggi. Lui è così. Ascoltiamo Gigi Meroni di Fabrizio Gatti.
Sono io quel bambino che gioca a pallone in un campo di periferia. Sogno di diventare un grande campione, ho nei piedi la fantasia. Sono una farfalla che vola nell'aria cercando la sua libertà. Ci sarà forse un giorno neppure lontano in cui il sogno si avvererà. Sono ancora un ragazzo, farò il calciatore, mi aspetta la Serie A. E mi sento felice, ho la smania nel cuore, in queste strade di Genova. Va veloce il mio tempo, la grande occasione, adesso non mi sfuggirà. Gioco sempre col cuore, con grande passione, la vita ora passa di qua. Ogni scatto è un sorriso, un dribbling che brucia, e tutto è una grande partita. Il pallone è un amico, gli amici son veri, e l'arte mi sembra infinita. Nelle sere già calde di maggio, quando il sogno diventa la vita, e la vita è guardare le luci del tirassegno di un Luna Park.
Muore tragicamente il 15 ottobre del 1967, una domenica in cui il Toro si impone per 4-2 sulla Sampdoria. Lui, insieme al suo compagno di squadra Fabrizio Poletti, attraversa Corso Re Umberto, dove si è appena trasferito dalla mansarda di Piazza Vittorio. È travolto dall'auto di un 19enne appena patentato. Alla guida del veicolo che lo investe c'è Attilio Romero, giovane che ha come idolo Gigi e che sarebbe divenuto poi presidente del Torino. Muore la sera stessa per i gravi traumi riportati, assistito da Cristiana, dai familiari e dai suoi amici. Ai funerali partecipano migliaia di persone per colui che fu il giocatore più amato e nello stesso tempo più odiato d'Italia. Nel punto in cui fu investito, i tifosi di Gigi ancora oggi portano fiori in sua memoria. La domenica successiva alla sua morte si gioca il derby con la Juventus, che il Torino vince per 4-0. Cosa che non è più successa. 3 gol sono messi a segno dal suo grande amico Combin, che malgrado i 39 gradi di febbre scende in campo ugualmente. In molti sostengono che il 4° gol è stato segnato dalla maglia numero 7, indossata quella domenica da Carelli. E da quel maledetto 15 ottobre, ogni qualvolta il Toro giochi in questa data, non c'è altro risultato che la vittoria. Omaggio alla figura di Luigi Meroni. Ed eccoci al momento dei consigli bibliografici e cinematografici per chi volesse approfondire sulla vita di Gigi Meroni. Il libro che vi consiglio è La farfalla granata, la meravigliosa e malinconica storia di Gigi Meroni, il calciatore artista, di Nando Dalla Chiesa, pubblicato nel 2012 ed editore Limina. La storia di un uomo, di una generazione. Meroni è stato nel calcio il maggiore, forse l'unico interprete, della domanda di libertà che ha investito l'universo giovanile negli anni 60. Il film che vi propongo è La farfalla granata, un film targato Rai. Il regista è Paolo Poeti e il mitico calciatore è interpretato da Alessandro Roia. Il film doveva essere trasmesso il 9 ottobre scorso, ma per motivi di modifica del palinsesto, la visione è slittata a data da destinarsi. Grazie per l'ascolto. Per chi volesse scriverci o mandare suggerimenti, ricordo la nostra pagina Facebook Monsieur Tussaud. Alla prossima settimana. Ciao!